Doppio clic. Microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato.
Amiche amici della Radio Vaticana, ben trovati in diretta da Andrea De Angelis. Subito grazie in regia a Vincenzo Proto e a Luciana Fantini. Doppio clic torna anche quest'anno 2020, la puntata numero 41 del programma che parla di storia e che ci permette di tornare indietro nel passato e di capirne di più del presente, perché no, anche del futuro. Vogliamo iniziare quest'anno, questo 2020 che è stato celebrato in questi giorni in tutto il mondo, dove prima, dove subito dopo, in seguito evidentemente ai diversi orari, ma sempre un festeggiare il nuovo anno vuol dire parlare di speranza, vuol dire parlare di qualcosa che vada meglio rispetto a ciò che è stato, senza dimenticare però, e questo ci teniamo a dirlo e a dircelo con voi ascoltatori, senza dimenticare mai quel sentimento di gratitudine, quei grazie che non sono mai troppi. E poi il primo gennaio si celebra la Giornata Mondiale della Pace. Anche quest'anno è stata celebrata una ricorrenza della Chiesa Cattolica che cade appunto il primo giorno dell'anno. Lo scopo è dedicare il giorno di Capodanno appunto alla riflessione e alla preghiera per la pace. La ricorrenza è stata istituita poco più di mezzo secolo fa, nel 1967, da Papa Paolo VI, con un messaggio datato appunto 8 dicembre del 67, ed è stata quindi celebrata per la prima volta il 1 gennaio del 1968. È per questo che la Giornata Mondiale della Pace del 2020, quella che abbiamo celebrato pochi giorni fa, è la 53esima della storia. Da quell'anno il Papa invia ai capi delle nazioni, a tutti gli uomini di buona volontà, un messaggio che invita appunto a riflettere sul tema della pace, a spendersi per la pace, perché ciò che facciamo non è mai troppo, e questo è importante ricordarlo. Io ho un ricordo appunto personale che mi va, insomma, mi è venuto in mente adesso parlando, anche questo è il bello della diretta, e quando ero pronto, insomma, procinto di iscrivermi all'università, alla specialistica, nella fattispecie, vi erano dei corsi di laurea e in quel di Roma la dicitura era per tutti gli atenei la stessa: scienze politiche, cooperazione e sviluppo. Poi in un ateneo, non è importante ora dire quale, ma insomma in un solo ateneo quel corso si chiamava cooperazione, sviluppo e pace, e non nego che leggere quella parola poteva sembrare un po' strano, intanto perché era l'unico che metteva la parola pace nel nome del corso di laurea, e poi anche perché parliamo di un po', bel po' di tempo fa, e la pace sembrava un qualcosa di acquisito, almeno un tema non così centrale, come invece poi ho capito e capiamo tutti giorno dopo giorno deve essere sempre, anche quando sembra un traguardo raggiunto, perché come diceva qualcuno che non c'è neanche bisogno di ricordare il nome, se accaduto può ancora succedere, riferito in quel caso all'Olocausto. Ma non voglio dilungarmi ancora, iniziamo allora proprio tornando con la nostra macchina del tempo a quel primo gennaio del 1968, al primo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, che si celebrava appunto per la prima volta 52 anni fa, con la voce di Paolo VI.
Uomini tutti che ci ascoltate, pace noi annunciamo, pace al nuovo anno noi auguriamo, e pace a tutti coloro che hanno accolto il nostro invito a dedicare a questo grande ideale della pace questo primo giorno dell'anno civile, quasi per farne speranza ed impegno per ogni giorno, ogni attività del tempo che viene. Fratelli e figli, ed è a questo superamento di idee inumane, di istinti superbi e di passioni bellicose che la giornata della pace è rivolta, ed è alla formazione di cuori forti nella bontà e nella comprensione che ogni uomo è fratello, che la vita umana è sacra, che la magnanimità del perdono e la capacità di riconciliarsi è grande arte sociale e politica, che tende il nostro sforzo per la vittoria della pace.
Pace con Dio Creatore, pace con tutto il creato, era il titolo del messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace. Parliamo del 1° gennaio del 1990, dunque 30 anni fa. Si parlava evidentemente anche di tutela e rispetto dell'ambiente. 20 anni dopo, il 1° gennaio del 2010, per la celebrazione della 43ª Giornata Mondiale della pace, Benedetto XVI scriveva un messaggio dal titolo «Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato». E a completare questa cornice che vuole appunto rendere ancora più bello il mondo che ci è stato donato e ricordarci quanto è importante salvaguardare il pianeta Terra, ecco che nel 2020 il tema del messaggio di Papa Francesco è «La pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica». E allora, grazie a una scheda preparata per noi da Silvia Giovarrosa, andiamo a leggere in parallelo questi tre messaggi, concentrandoci appunto sulla tutela e rispetto dell'ambiente. E poi andremo invece con un altro collega che conoscete bene a vedere tutti i messaggi per la Giornata Mondiale della Pace scritti da Papa Francesco in questi 7 anni.
La pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Questo è il titolo del messaggio di Papa Francesco per la 53ª Giornata Mondiale della Pace, celebratasi lo scorso 1° gennaio. Nel difficile cammino che conduce alla pace, una conversione ecologica del nostro sistema di vita in senso integrale deve per Francesco essere una tappa fondamentale. Già nel 2010 Benedetto XVI aveva dedicato il suo messaggio per la 43ª Giornata Mondiale della Pace alla custodia del creato, quale passo fondamentale per una pacifica convivenza umana. In tal senso il pontefice auspica una revisione del nostro modello di sviluppo che rifletta maggiormente sul senso dell'economia e dei suoi fini, per correggerne disfunzioni e distorsioni che non tengono conto delle popolazioni più povere e dell'impatto ambientale presente e futuro. Chiaramente la custodia del creato, continua Benedetto XVI, risiede non solamente nelle mani delle istituzioni nazionali e sovranazionali, ma parte dal singolo individuo che deve necessariamente rivedere i propri stili di vita, orientandoli verso una maggiore sussidiarietà. Con questo messaggio Benedetto XVI riprende la riflessione già cominciata nel 1990 da San Giovanni Paolo II, che aveva dedicato il suo messaggio per la 23ª Giornata Mondiale della Pace alla mai superata crisi ecologica, la quale affonderebbe le sue radici in una più vasta crisi morale. L'applicazione indiscriminata dei progressi scientifici e tecnologici, la mancanza di rispetto per la vita, quale si avverte in molti comportamenti inquinanti, dove le ragioni della produzione prevalgono sulla dignità del lavoratore, nonché i turbamenti indotti in natura dalla manipolazione genetica sulle specie vegetali ed animali, testimoniano l'esistenza di una profonda crisi morale alla base dell'incuria per la casa comune. San Francesco, scrive Giovanni Paolo II, nominato da lui stesso celeste patrono dei cultori dell'ecologia, offre ai cristiani l'esempio dell'autentico rispetto dell'integrità del creato. Amico di ogni creatura, invito a tutti a lodare il creatore. Da lui ci viene la testimonianza che, essendo in pace con Dio, possiamo meglio dedicarci a costruire la pace con tutto il creato, la quale è inseparabile dalla pace tra i popoli. Appare chiaro quindi come a distanza di un trentennio il messaggio sia sempre il medesimo. L'uomo deve rendersi responsabile di ciò che non gli appartiene, ma che gli è stato donato. Una casa di cui prendersi cura, non un luogo da depredare. Una ricchezza da condividere con i fratelli e non da utilizzare a proprio uso e consumo. Un'eredità da consegnare integra alle generazioni future.
Grazie dunque a Silvia Giovarrosa per averci permesso di rileggere attraverso i messaggi di San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e appunto l'ultimo di Francesco, questi messaggi come anche un invito a rispettare il creato, la casa comune. Ma ora, come promesso, attraverso il collega Amedeo Lomonaco, andiamo a rileggere tutti i messaggi di Papa Francesco, partendo Amedeo proprio dal primo del Santo Padre, quello del 2014. Il Papa era salito al soglio di Pietro da circa 9 mesi e appunto arrivò il suo primo messaggio, dove al centro vi era uno dei temi che poi sarebbe stato ripreso molti anni dopo, quello della fraternità.
Sì, come detto, questa lettura dei messaggi per la Giornata Mondiale della Pace è molto densa. Questi messaggi sono anno dopo anno delle tracce proprio che consentono di comprendere il denso magistero di Papa Francesco, e proprio dal primo messaggio, quello del 2014, a quello di quest'anno, si ricava una sorta di paradigma della pace proprio declinato dal Papa. La prima parola chiave, come tu hai già accennato Andrea, indicata da Papa Francesco nel 2014, è proprio fraternità. La fraternità, scrive il Papa, si comincia ad imparare in famiglia ed è fondamento e via per la pace. Nella famiglia di Dio, il Papa allarga l'orizzonte, tutti sono figli di uno stesso padre, non ci sono vite di scarto, quindi un altro tema che poi è uno dei temi forti del pontificato del Papa. La fraternità, aggiunge il Papa, è anche una premessa per sconfiggere la povertà, una chiave per riscoprire l'economia, quindi il Papa esorta a cambiare stili di vita, a rivedere anche modelli di sviluppo. Anche questi sono accenni che più volte il Papa fa durante il proprio magistero. Con la fraternità, prosegue il pontefice, si spegne la guerra, quindi è un'acqua che spegne i fuochi delle incomprensioni, della mancanza di dialogo. Se ciascuno però, aggiunge il Santo Padre, riconosce nell'altro un fratello di cui prendersi cura. La fraternità, osserva inoltre il Papa, indicando un altro tema fondamentale del suo pontificato, quello dell'ecologia, aiuta anche a custodire e a coltivare la natura. Quindi già in questo messaggio del 2014, partendo proprio dalla fraternità, il Papa apre ad altri temi che sono temi importanti, dei pilastri del suo pontificato.
Sì, rileggendo dopo appunto 6 anni quel messaggio, fa davvero effetto ritrovare poi tanti temi, come dicevi tu, chiave del pontificato appunto di Francesco. Tra l'altro emerge anche il concetto di sviluppo umano integrale, se vogliamo, tra le righe. Poi nel 2015 al centro invece Bergoglio mette la schiavitù, perché è una parola che a volte colleghiamo al passato, a tempi più o meno remoti. Invece il Papa in questa occasione e in molte altre occasioni poi sottolinea come la schiavitù esiste ancora oggi.
Sì, la seconda parola di questo paradigma di Papa Francesco sulla pace è proprio la schiavitù, la tratta degli esseri umani, e nel messaggio per il 2015 il Papa si sofferma su questo abominevole fenomeno, così lo definisce, che è legato alla piaga dello sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. Ancora oggi, ricorda il Papa, milioni di persone vengono private della libertà, sono costrette a vivere in condizioni assimilabili a quelle della schiavitù. Il pensiero del pontefice è rivolto in particolare ai tanti lavoratori, lavoratrici, anche minori che sono asserviti in diversi settori, ma anche ai molti migranti che sono privati della libertà nel loro drammatico tragitto. Pensiamo a quanti in cerca di una vita migliore salgono su un barcone e affrontano un viaggio che a volte purtroppo ha un epilogo drammatico. E il Papa pensa anche a quanti sono costretti a prostituirsi, quindi le forme della schiavitù che hanno vari volti, e purtroppo molte vittime nel mondo, si stima che le vittime della tratta siano oltre 40 milioni. Oggi, come ieri, scrive il Papa, alla radice della schiavitù si trova una concezione della persona umana che ammette la possibilità di trattarla come un oggetto, e questo è il vero dramma, non dare dignità alla persona ma considerarla come un mero oggetto, e questa è la base, secondo il Papa, del dramma della schiavitù. Per rompere queste catene, esorta Francesco, bisogna globalizzare la fraternità, quindi qui c'è un link se vogliamo, al primo esatto. messaggio che proprio aveva al centro
la fraternità.
Quindi questo messaggio del 2015 è proprio un'esortazione, un invito accorato da parte di Francesco per vedere gli altri, il prossimo, come fratelli e non come schiavi.
Arriviamo al 2016, Amedeo, l'anno del giubileo straordinario della misericordia. Perché ci sia misericordia, ci deve essere anche una partecipazione forte e viva del singolo, e dunque in sostanza non è possibile accettare l'indifferenza. È questa la parola chiave del 2016.
Sì, e facendo un breve passo indietro, nel 2015 il Papa aveva detto, anche nel messaggio aveva scritto, che non bisognava essere indifferenti, avere il coraggio di toccare la carne sofferente di Cristo. Ecco, proprio questo invito, quello di vincere l'indifferenza, è il centro, il cuore del messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2016. È un invito a vincere proprio le varie espressioni dell'indifferenza, perché, ricorda il Papa, la prima forma di indifferenza nella società umana è quella verso Dio. Da questa grave forma di indifferenza ne scaturisce un'altra, quella verso il prossimo e verso il creato. Quindi se si è indifferenti verso Dio, non si ha anche cura verso ciò che ci circonda, verso i fratelli. E in una società dove dilagano inerzia e disimpegno, scrive Francesco, la pace è minacciata da una indifferenza che definisce globalizzata. Quindi questa indifferenza si estende dal cuore di ciascuno anche alle istituzioni, anche alle realtà politiche, ed è un'indifferenza che genera ovviamente gravi e grandi problemi per ogni uomo. L'indifferenza nei confronti dell'altro, aggiunge il Papa, della sua dignità, dei suoi diritti fondamentali, della sua libertà, unita a una cultura improntata al profitto e all'edonismo, favorisce e talvolta giustifica azioni e politiche che finiscono per costituire minacce alla pace. E qui c'è una sorta di premessa per quello che poi sarà il messaggio del 2017.
Esatto, il 2017, dove il Papa, come sempre, si appella ovviamente alla classe politica, ma questa volta lo fa con un'espressione che diventerà famosa poi in ogni angolo del mondo, perché parlerà di guerra mondiale a pezzi, una terza guerra mondiale che stiamo già vivendo in una forma diversa rispetto al passato, ma che non deve farci dormire sonni tranquilli, bensì, e torniamo all'indifferenza e torniamo alla fraternità, richiede un impegno in prima persona di ciascuno e dunque anche della classe politica, immediato, e non solo un auspicio per un futuro migliore.
Sì, questa espressione così forte della terza guerra mondiale a pezzi è introdotta nel messaggio del 2017 da un'altra parola chiave, un altro cardine del paradigma di Papa Francesco sulla pace. Questa parola è non violenza. Che siano la carità e la non violenza, auspica Francesco, a guidare il modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli internazionali. Il mondo, ricorda il Santo Padre, è sempre più frantumato, più lacerato. Oggi siamo alle prese con una terribile guerra mondiale a pezzi. Ecco il concetto di questa guerra mondiale, che non ha una sua uniformità, ma genera drammi che poi man mano consumano anche il futuro dell'umanità. Questa violenza che si esercita a pezzi, scrive proprio il Santo Padre, in modi e a livelli diversi, provoca enormi sofferenze di cui siamo ben consapevoli. Quindi i frutti negativi di questa guerra a pezzi sono conflitti in diversi paesi e continenti, terrorismo, criminalità, attacchi armati imprevedibili, gli abusi subiti dai migranti e dalle vittime della tratta, la devastazione dell'ambiente. Ecco, anche in queste parole troviamo concetti e temi che fanno parte proprio del magistero, del pontificato di Papa Francesco.
Arriviamo al 2018, al centro i migranti e i rifugiati. Non dimentichiamo il primo viaggio, il Papa lo fece a Lampedusa, i migranti sono al centro del suo pontificato, rientrano tra l'altro in quella cultura dello scarto da contrastare con forza a cui accennavi prima.
Sì, sono persone, sottolinea il Papa, i migranti e i rifugiati, in cerca di pace. Questa è la chiave che offre il Santo Padre, quindi offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti, a vittime della tratta, una possibilità di trovare quella pace che stanno cercando, richiede una strategia che combini quattro azioni. Queste sono i verbi fondamentali che il Papa indica proprio per, diciamo, avere l'approccio giusto con i migranti. Questi verbi sono accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Sono un po' le porte che Francesco invita ad aprire nei confronti dei migranti, e accogliere, proteggere, promuovere e integrare sono azioni che richiedono l'impegno di ognuno, in particolare delle istituzioni. Questo impegno spiegato dal Papa si lega il messaggio poi che verrà diffuso per la giornata mondiale del 2019. Quindi, come vediamo, tutti i messaggi sono tra loro legati e correlati.
C'è un filo che stiamo provando a descrivere qui con, appunto, con te, Amedeo Lo Monaco. Arriviamo al penultimo messaggio, quello dello scorso anno, il 2019. Il Papa parla di buona politica e, tra l'altro, anticipo quello che direi tu probabilmente, ma c'è una parola chiave che è stata anch'essa al centro del suo pontificato: la lotta alla corruzione.
Sì, perché la buona politica, scrive il Papa, è al servizio della pace. Essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, ma nella politica, aggiunge il Papa, non mancano i vizi. E tra questi vizi, spiega il Santo Padre, ci sono la corruzione nelle sue molteplici forme, e poi anche la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l'arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza oppure col pretesto arbitrario della ragion di Stato, ma anche la xenofobia, il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all'esilio. Quindi il Papa sicuramente parla di corruzione, ma affianca a questa piaga tutta una serie di vizi che proprio rendono la politica una strada impraticabile.
E chiudiamo con il 2020, quest'anno.
Sì, nel 2020 il paradigma di Papa Francesco sulla pace si aggiunge con un'altra parola decisiva, e questa parola è speranza. La pace è un bene prezioso, una meta verso cui tendere nonostante gli ostacoli e le prove. La speranza, scrive il Papa, è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili. Dunque, per concludere, i messaggi per la giornata mondiale della pace del Papa sono degli accorati appelli ad ogni uomo: cuori irrorati dalla fraternità, vite liberate dalla schiavitù, sguardi capaci di vincere l'indifferenza, semi di non violenza per promuovere la pace, ma anche mani tese verso migranti e rifugiati, passi ispirati dalla buona politica e cammini di dialogo e di riconciliazione e quindi di speranza.
Grazie ad Amedeo Lo Monaco per averci permesso, ci abbiamo provato, Amedeo, di in pochi minuti rileggere tutti i messaggi per la giornata mondiale della pace di Papa Francesco. Anche a te auguri di buon anno.
Buon anno anche a voi.
Il 25 dicembre, nel messaggio di Natale, l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader spirituale della comunione anglicana, ha ripetuto la speranza, il desiderio vivo di recarsi in visita assieme a Papa Francesco in Sud Sudan in nome di una pace duratura e giusta. I due, che si sono incontrati più volte, hanno appunto in più di un'occasione espresso questo desiderio di visitare il paese nordafricano. Ricordo a metà novembre, il 13 di novembre se non erro, in Vaticano appunto espressero nuovamente l'auspicio di recarsi in visita nel paese che sta affrontando una grande sfida, una sfida grandissima, quella di formare un governo che dia finalmente stabilità e favorisca la riconciliazione tra le diverse fazioni che lo compongono al suo interno. Dunque, questo auspicio del Papa, questo auspicio di Welby di potersi recare quest'anno, il 2020, in Sud Sudan, è, se vogliamo, l'emblema di quella importanza enorme che ha evidentemente la pace, perché vi sia stabilità in ogni paese, compreso questo del Nord Africa, ma anche la speranza che si possa arrivare alla pace. Dunque il Sud Sudan è come una realtà nella quale mettere insieme all'inizio anno queste due parole: la pace, la sete di pace, ma anche la forte speranza, già viva, già concreta, già reale, che si possa arrivare appunto alla fine dei conflitti. È particolarmente attiva nel Sud Sudan la comunità di Sant'Egidio, che sta tentando una mediazione tra le parti, appunto, come detto, che si contrappongono. Alla marcia Pace per tutte le terre, che si è tenuta il 1 gennaio a Via della Conciliazione, dunque alle porte dello Stato del Vaticano, Alessandro Guarasci era presente per noi ed ha sentito proprio sulla realtà del Sud Sudan Paolo Impagliazzo della comunità di Sant'Egidio.
Credo che questo continuo sforzo di Papa Francesco nel volere la pace per questo paese martoriato porterà frutti. Gli uomini e le donne del Sud Sudan, il popolo sudsudanese aspetta questa pace e ogni volta che il Papa parla di loro, si riferisce a loro e prega per loro, tutto il paese è scosso da un fremito di pace. Allora credo che tutti noi dobbiamo sostenere lo sforzo di Papa Francesco e dell'Arcivescovo di Canterbury perché finalmente la pace arrivi in Sud Sudan. Io sono stato recentemente a Giuba in Sud Sudan poco prima di Natale, era il 20 dicembre, e appena il Papa ha fatto l'appello a Natale pregando per la pace in Sud Sudan e di nuovo sostenendo la sua volontà di tornare, di andare in Sud Sudan a visitare il paese, tutti i leader del Sud Sudan mi hanno chiamato per ringraziare Papa Francesco.
Impagliazzo, ma allora a questo punto di che cosa c'è realmente bisogno, secondo lei?
Ora c'è bisogno che i leader del Sud Sudan in qualche modo rispondano all'appello di Papa Francesco. Io credo che siamo sul cammino giusto per la pace, ci sono tante difficoltà, ma l'appello del Papa e l'appello dell'Arcivescovo di Canterbury porteranno sicuramente dei frutti di pace nel paese.
Ecco, ma concretamente che cos'è che frena in questo momento la pace in Sud Sudan? Quali sono, diciamo, le difficoltà politiche?
I due principali protagonisti della lotta armata, adesso del confronto politico in Sud Sudan, oggi devono riscoprire insieme a Papa Francesco e grazie all'aiuto di Papa Francesco il fatto di essere figli di una stessa nazione, fratelli di una stessa famiglia. Per questo io penso che è importante sostenerli nel dialogo politico, continuare tutti gli sforzi possibili sia da parte della comunità internazionale sia da parte della comunità di Sant'Egidio, che continua a sostenere gli sforzi per il dialogo politico non solo con quelli che hanno firmato l'accordo di pace ma anche con quelli che non l'hanno firmato, perché l'accordo di pace, il processo di pace in Sud Sudan, noi pensiamo che debba essere inclusivo, possa portare la pace in tutto il Sud Sudan e possa coinvolgere tutti i protagonisti del conflitto.
Con l'auspicio, l'augurio che in Sud Sudan, anche in Sud Sudan, si possa arrivare finalmente alla fine del conflitto e dunque alla pace, termina la prima puntata del 2020 di Doppio Click. Grazie ancora a chi ha permesso la messa in onda, Luciana Fantini e Vincenzo Proto. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Vi lascio con un brano Niccolò Fabi dedicato al continente africano, 16 modi di dire verde, da Andrea De Angelis. Ricordate, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
Una strada di terra che inizia i confini del niente, e il mio tutto che ancora si ostina a cercare una via, e i pensieri che più della sabbia mi bruciano gli occhi, questi occhi che ancora ringraziano di essere qui, e la notte qui è notte davvero, è la madre del buio, ed il nero è soltanto un colore della realtà. Così un uomo sa 16 modi per dire verde, e un altro ne ha un altro soltanto per dire addio. L'immondizia non è solamente quella che si vede, essere bianco non è esattamente essere candido, e gli uomini perdono tempo perché ne hanno, e le donne sopportano i pesi meglio di me, e tutti camminano sempre ma poi per dove?
diventa un albero e come